Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La nostra Chiesa oggi prega per il Vescovo ricordando i santi Vescovi della storia della nostra Chiesa. La nota del Messale richiama in particolare due: San Zama, che è ritenuto il primo nel III secolo, e poi ricorda Sant'Eusebio, molto caro a Sant'Ambrogio. Siamo nel quarto, fine IV secolo o inizio V secolo. Ambrogio lo ricorda come nel suo De Verginitate, lodandolo per la sua, perché promuoveva le vocazioni alla verginità.
Dalla lettera di San Paolo ai Romani, capitolo 11, dal versetto 25 al 32. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi. L'ostinazione di una parte di Israele è in atto fino a quando non saranno entrate tutte quante le genti. Allora tutto Israele sarà salvato, come sta scritto. Da Sion uscirà il liberatore, egli toglierà le impietà da Giacobbe. Sarà questa la mia alleanza con loro quando distruggerò i loro peccati. Quanto al Vangelo, essi sono nemici per vostro vantaggio, ma quanto alla scelta di Dio, essi sono amati a causa dei padri. Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.
Ecco, oramai alla conclusione di questo richiamo, forte richiamo, lo qualifica Paolo alla fine della lettera, e correzione, vediamo proprio in questa ultima parte del capitolo 11 come emerge il richiamo e l'intenzione dell'Apostolo, che si rivolge direttamente ai credenti in Gesù di Roma, chiamandoli voi gentili, e anche nel brano di oggi, che è certamente un vertice, che conclude l'ultimo argomento che Paolo mette avanti, perché non siate presuntuosi, così traduce l'italiano, la CEI, il testo dice perché non siate intelligenti, sapienti ai vostri occhi. Ecco, anche qui emerge che Paolo vuole un altro sguardo rispetto a quello che dobbiamo pensare è molto naturale. I fatti dimostrano, secondo questi gentili, che essi hanno sostituito Israele, e da qui si possono dedurre anche molte altre cose, e che questo sia plausibile, sia la cosa più ovvia che si impone dai fatti, lo dimostra, come sappiamo, tutto il seguito della teologia cristiana, che è stata proprio costruita sulla sostituzione di Israele. Ecco, qui vediamo emergere questa intenzione. Ecco, vi lascio la parola, notando come di nuovo ci sia al versetto 25 un collegamento molto stretto con ciò che precede. Infatti non voglio che voi ignoriate, è l'ultimo argomento che l'Apostolo propone.
Io sottolineerei due punti, e cioè quello del versetto 25, seconda parte, e cioè un riconoscimento che Paolo intende condividere con i credenti che vengono dai gentili, e cioè l'ostinazione di una parte di Israele, dove ostinazione appunto si intende opposizione, penso, e una parte di Israele limita appunto il fatto a una parte di coloro che fanno parte della comunità, cioè della comunità di Roma, erano parte anche i giudei, chiaramente, che non erano però ostinati, ma facevano parte di quel popolo, ecco. Invece un altro punto che volevo sottolineare era più che altro un passaggio del ragionamento che fa dal versetto 30 fino alla fine, e cioè che, rivolgendosi sempre ai gentili, Paolo traccia come una equivalenza in senso cronologico tra quella che è stata la loro situazione di prima e quella che è la situazione appunto di coloro che si oppongono, e questo è quasi come richiamare alla coscienza delle persone quella che è stata la loro identità, cioè ognuno di quelli a cui Paolo si rivolge possono dire di essere stati disubbidienti a Dio in passato, e conoscendo Gesù hanno ottenuto misericordia. Quindi lui può quindi spiegare quello che è l'atteggiamento dei giudei e ottenere comprensione da parte loro appunto nei confronti di questa componente.
Al versetto 15 si dice: se il loro rifiuto ha segnato la riconciliazione del mondo, quale potrà mai essere la loro riammissione se non una risurrezione dai morti? E oggi si dice: l'indurimento di una parte di Israele è in atto fino a che saranno entrate tutte le genti. Sembra che Paolo già a questo punto della vicenda del Vangelo sia cosciente che, diciamo, l'incredulità di Israele nei confronti del Messia è qualcosa che durerà fino alla parusia. Non si aspetta che Israele ritorni subito, anche se forse per lui la parusia era più vicina.
Si capisce.
Comunque ha individuato, oppure è stato illuminato su un mistero che perdurerà addirittura finché siano entrate tutte le genti. Allora Paolo è a Roma e i discepoli di Gesù sono un pugno di persone. Non è che ci si aspetti che tutte le genti del mondo a loro conosciuto in un tempo vicino sarebbero state evangelizzate. Certo, per noi questo modo di ragionare, noi viviamo in un tempo in cui l'individuo è stato addirittura esasperato, invece qua si ragiona in termini di popoli che si convertono, cioè a blocco, mentre per noi è la coscienza individuale.
No, poi non si sa cosa vuol dire la pienezza delle genti. Qui traduce tutte le genti.
Beh, comunque,
non potrà voler dire il contrario, cioè vorrà dire che comunque le genti di Isaia e di quelle le genti, la pienezza delle genti sarà quello di cui parlano i profeti, i popoli che arrivano a Gerusalemme a adorare il vero Dio, e a cui va bene, si ragiona in termini di popoli interi, noi non ragioniamo così, ragioniamo in termini di individui. Comunque sembra che già a questo punto, che è molto presto, il mistero lo si vede a lungo termine, ecco, volevo solo dire questo. E poi mi piace molto questo versetto, cioè mi incuriosisce il versetto 32, Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia, cioè tutti devono sperimentare la grazia. Tutti devono sperimentare la grazia, anche chi è stato, diciamo, chi è figlio di Dio per natura, però deve sperimentare la grazia come i pagani.
Anch'io proseguo questo pensiero perché sì, mi sembra che per la nostra abitudine, appunto, questo è un ragionamento, mi sembra, sulla storia della salvezza e sulla sorte di, per categorie, la completezza di Israele, le genti, e quando allora mi veniva da pensare che in questa visione complessiva che Paolo dà, e anche questa parola finale appunto ricordata proprio adesso, tutti nella disobbedienza per tutti ricevere misericordia, sperimentare la grazia, insomma, io l'ho trovato un testo bellissimo anche proprio come contemplazione della volontà di Dio. Però lo mettevo insieme con l'inizio, ho nel cuore un grande dolore, una sofferenza continua, vorrei essere separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli. Cioè, mi pare che Paolo unisca la contemplazione di un mistero che è sovrano, è nella volontà di Dio e governa la storia, con anche poi il giorno per giorno, la vita dei fratelli, di ognuno che è di fronte al Vangelo e alla comunione con Gesù, oppure all'incomprensione, alla durezza. Quindi mi pareva che questa conclusione a cui si sta avviando Paolo dica appunto la contemplazione complessiva del mistero e nello stesso tempo il tono del discorso dica anche la drammaticità di questa vicenda, e anche perché quando uno dice vorrei essere anatema, cioè vuol dire vorrei perdere la cosa più grande che ho, che è la comunione con Dio e per i miei fratelli, così come l'annuncio che lui poi sempre fa anche ai giudei. Quindi c'è una visione complessiva e della sapienza di Dio, e mi pare che ci sia poi una vicenda invece poi personale di ogni esistenza che si deve misurare con il Vangelo.
Anch'io ho fatto questi pensieri e davvero questa premura di Paolo di parlare del suo popolo che ha rifiutato e nello stesso tempo richiamare i gentili al fatto che Dio non abbandona di sicuro questo popolo, e quindi questa sapienza di Dio, come diceva Paolo, complessiva, e nello stesso tempo la vicenda di ciascuno, mi sembra molto ben riassunta in quel versetto 18. Quanto al Vangelo, essi sono nemici per nostro vantaggio, ma quanto alla scelta di Dio, essi sono amati a causa dei padri. Infatti il dono e la chiamata di Dio sono irrevocabili. E poi quell'ultimo versetto in cui si richiama la cosa più importante di tutte, cioè la misericordia di Dio. si torna alla misericordia di Dio. Allora questo Dio che fa tutto su misura, chiama tutti, sceglie tutti, ma ha fatto una scelta primaria, come dire, uso una parola sbagliata, mi ha fatto richiamare quello che dice il libro della Sapienza al capitolo 11. Ma tu hai disposto ogni cosa con misura, calcolo e peso. Mi sembra proprio bello questo, e conclude: tu sei indulgente con tutte le cose perché sono tue, Signore amante della vita. Ecco, Dio è per la vita, e è il Signore della vita e chiama tutti alla vita, e la sua misericordia è sopra ogni cosa.
Anch'io una parola su come Paolo, per spiegare a costoro il mistero che hanno davanti e che non devono trattare con senso di superiorità, nel parlare a questi gentili e spiegare questo mistero di Dio, si mette in gioco, perché in questo versetto 32, oltre a tutti gli aspetti che sono stati sottolineati, c'è tutta la sua vicenda di ebreo servante quanto alla legge irreprensibile, tutti chiusi nella disobbedienza. Si mette in gioco completamente, senza sconti, per far capire la grandezza anche verso di lui, che è solo per grazia, è quello che è. E poi volevo dire, non mi è stato chiarissimo il passaggio del versetto 26, poi a forza di guardarlo forse vuole dire tutto Israele sarà salvato, e è rivelato in questi versetti di Isaia, perché dice: toglierà l'impietà di Giacobbe e dopo distruggerà i loro peccati. Perché se no faccio un po' fatica a capire perché ci ha messo lì quel versetto di Isaia 59.
Noi abbiamo letto, no, in questi capitolo 9, poi è molto chiaro quando quando parla, insomma, sul faraone, quando tratta il faraone, lì aveva detto che lui avrà misericordia, si cita, avrà misericordia e indurirà il cuore di chi vuole. E adesso noi quello che poi dice, parlando però del faraone: ti ho fatto sorgere perché così si manifesta in te, si manifesta in lui la sua potenza, lo dico con le mie parole. Adesso noi qua leggiamo tutto questo intreccio che c'è tra misericordia e la disobbedienza, cioè veramente negli ultimi versetti questa ricorrenza anche multipla di delle parole mostra come, allora, in modo anche appunto misterioso, come paradossale forse questa disobbedienza e lei, come dire, fonte che diventa, finalizza, porta alla salvezza, ecco, non so come dirlo, cioè la disobbedienza è quella che porta alla salvezza, perché c'è questo intreccio. Quando uno è nella disobbedienza, avviene l'intervento di misericordia che porta alla salvezza dell'altro e viceversa. C'è questo intreccio molto stretto negli ultimi 30-31 versetti, cioè gli ultimi versetti.
Dico una cosa molto semplice e veloce, cioè mi ha colpito all'inizio perché dice: non voglio che ignorate il mistero, questo mistero. Quindi il mistero non va ignorato, però rimane un mistero, e forse vuol dire il disegno di Dio, però il disegno di Dio è misterioso. Quindi io lo risolvevo così: come poi lo realizzerà non è quantificabile, non lo possiamo non è qualcosa che puoi sperimentare perché appartiene al mistero di Dio. E appunto c'è questo aspetto di qualcosa che non si può capire fino in fondo, non lo puoi afferrare perché è il mistero di Dio. Io quello che colgo, quello che mi rimane è che comunque è un disegno di misericordia, questo è sicuro. Il resto spetta a Dio realizzarlo, come? Io non sono in grado di saperlo.
Continuando, e a proposito mi ha colpito nel Vangelo di oggi c'è un'espressione per dire che appunto che il Signore dice al versetto 47: se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo.
Al versetto 25 in questo testo si parla dell'entrata di tutte le genti e questo evento indica una totalità, una pienezza. Per gli esegeti è difficile precisare il senso di queste espressioni, insomma. E secondo certi commentatori, Paolo annunzierebbe un'epoca in cui tutti i popoli della terra diventeranno cristiani. E questo naturalmente sarà, diciamo, l'entrata finale. Il capitolo 15, della Romani, c'è un invito a credere che l'idea di pienezza, secondo Paolo, metterla in un senso piuttosto qualitativo, piuttosto che generale. Inoltre, con le parole indurimento di una parte di Israele, non si vuole indicare che si tratti di ebrei, di singoli ebrei o di gruppi di ebrei presi individualmente, ma di tutto Israele nel suo insieme. Inoltre esiste anche un legame tra l'infedeltà di Israele e la conversione dei pagani. Questo naturalmente è importante perché l'entrata dei pagani determinerà la conversione di Israele. Questa è naturalmente un'idea che si ripercuote spesso sia nella Romana e anche in altre lettere di Paolo. In alcuni ambiti le parole tutto Israele vengono intese come l'insieme di tutti i credenti, di tutti i popoli, di tutti i gruppi di origine sia ebraica che pagana.
Si avverte che c'è bisogno gli uni degli altri. Israele ha bisogno dell'entrata delle genti, come le genti hanno bisogno di Israele. E quindi è un legame profondissimo che è inseparabile e la storia va avanti in questo modo.
Sì, bisogna sempre tener conto, secondo me, che noi siamo lontanissimi da quel tempo e dalla prospettiva di Paolo, dal suo punto di vista, e quindi tendiamo ad applicare quando la pienezza, quando tutti i popoli, è molto difficile. Volevo sottolineare un punto che è stato ripreso, toccato da diversi. In queste espressioni, e tutto il ragionamento di Paolo presuppone la perenne validità della distinzione fra Israele e le genti, anche dentro la Chiesa. Il che significa che la distinzione, dal punto di vista di Paolo, poi dopo le cose sono cambiate, io non sto affermando che si può semplicemente riportare quello che dice Paolo a noi, però per capire Paolo va contestualizzato sicuramente nel suo tempo, a livello storico, sociologico, perché non c'è mai una teologia semplicemente astratta. È chiaro che anche tutto il seguito alla teologia della sostituzione si è imposta non a caso, non è stato un semplice errore ideologico. Però detto questo, mi sembra che tutto il ragionamento stia in piedi sulla base di questa, di queste ovvia per Paolo, ecco, c'è un solo popolo di Dio e questo popolo di Dio è Israele. Qui si parla, per esempio, interessante per esempio, perché non si sa se tradurre, come sapete forse, il parziale indurimento di Israele o se tradurre l'indurimento di una parte di Israele. Ma se ci pensiamo è la stessa cosa. Il risultato è che Israele è uno solo. Il parziale indurimento di Israele è dovuto all'indurimento di una parte di Israele, ma anche quella parte e l'altra che non è indurita è sempre Israele. Poi altre espressioni che troviamo continuamente, no? È per sottolineare questa prospettiva, fino a che la pienezza dei gentili, ecco, sia entrata. Entrata dove? Proviamo a pensare, entrata dove deve entrare? Per Paolo quei gentili che sono in Cristo sono entrati in Israele. È evidente, sono entrati nella comunità di Israele, rimanendo gentili, eccetera, con tutto ciò che segue, ma sono entrati lì. Tutte le espressioni mostrano questo punto di vista, che è cambiato radicalmente, successivamente, molto presto, già nel secondo secolo. Comunque, e questo mi sembra un punto significativo, no, la cosa che principale che interessava mostrare e sottolineare, che avete già detto, diceva anche da ultimo Stefano, è che il mistero non è che tutto Israele sarà salvato. Quello è chiaro, è scritto. Anche la traduzione non ha colto questo punto, è sbagliata ed è fuorviante. Il testo non dice «e allora tutto Israele sarà salvato». Il testo dice «ed è così che tutto Israele sarà salvato», come sta scritto. Sta scritto. Per Paolo, non solo per Paolo, anche per tutta la tradizione, per esempio, questa espressione che si legge tutti i sabati, si legge anche in sinagoga un pezzo, ogni sabato si legge un capitolo dei Pirkei Avot, dei detti dei padri. Ogni volta che si legge un capitolo di detto dei padri si premette un'espressione della Mishnah, dei Sanedrin, che dice proprio questo: tutto Israele avrà parte al mondo venturo, al mondo futuro, come è scritto, e lì si cita Isaia 60, capitolo 21, il tuo popolo sarà tutto di giusti ed erediteranno la terra. Qui la terra è già interpretata perché a volte è interpretata da questa Mishnah come il mondo futuro. Tutto Israele avrà parte del mondo futuro. L'idea cioè che Dio è fedele a se stesso, perché c'è di mezzo Dio sempre, non è tanto il problema di Israele, cioè l'intenzione di fondo, l'ultima intenzione, come vediamo anche nel testo di oggi, non è Israele, è Dio, e Dio è fedele. Altrimenti se si potesse dimostrare che Dio prima ha fatto una cosa e poi dopo ha cambiato, non è più affidabile. Le sue promesse eterne, se poi si possono cambiare, no. Quindi mi sembra che questo sia il punto centrale, ed è così. Cioè, dove sta la rivelazione del mistero? Quello che non sta scritto. Quando Paolo dice mistero è qualche cosa che non è scritto, perché quello che è scritto è chiaro. Sta nel fatto che la restaurazione di Israele, la salvezza finale, compimento di tutte le promesse che Dio ha fatto a Israele, non avviene se non attraverso anche la salvezza dei gentili. Quindi Dio ha predisposto lui le cose così. Ha predisposto che un parziale indurimento, una parte di Israele sia così, a servizio, a vostro favore. Questo che vuol dire ai gentili? Voi dovete pensare che diciamo Dio ha predisposto in questo modo per favorire voi, quindi in una specie di gratitudine, diciamo. La visione del disegno di Dio non si dimostra nei fatti. A me sembra che sia questo, io almeno mi sono convinto che questo è un punto importante. I fatti, dai fatti abbiamo dedotto l'opposto di queste parole. I fatti, questo si può dire tranquillamente, non lo dico io, la storia ha dimostrato la verità del Vangelo, questo pensavano soprattutto dopo con la cristianità. Cioè, infatti, la storia dimostra che il Vangelo ha ragione, perché l'impero è diventato cristiano e così via, e si impone da sé, è quasi inevitabile pensare così, è quasi inevitabile. Qui Paolo vuol dire non sono i fatti, è una visione più profonda del mistero che voi dovete avere. Non dovete pensarvi come, anche qui lo dice, come presuntuosi, non dovete pensarvi. Mi sembra interessante. Poi avete già sottolineato la conclusione di tutto, appunto, la rivelazione della misericordia di Dio. Anche lì mi sembra che l'interesse principale di Paolo, cioè l'ultima cosa che si possa pensare o dire, non è che tutti devono sperimentare la misericordia, questo è fondamentale, è quello che risulta, perché poi tutto è misericordia, eh? Non è che l'elezione di Israele, non è che Israele possa pensare che la sua elezione non è misericordia, tutto è per grazia, questo è anche nella teologia ebraica, no? Anche l'alleanza è una grazia, quindi qui è Dio che ha bisogno di mostrare la sua misericordia. Cioè, mi è venuto in mente di nuovo quella che io purtroppo non conoscevo, ma questa ultima pagina di Ambrogio, del Samerone di Ambrogio, l'ultima pagina che mi è stata, ascoltando anni fa una lezione di Biffi, lui lo tirò fuori, è molto bella, bellissima, forse una delle più di così, è difficile dire, sul piano teologico, veramente teologico, dove lui commenta il primo capitolo della Genesi dicendo che Dio non c'è scritto che Dio si riposò dopo aver fatto una cosa, dopo aver creato i cieli, dopo aver creato la luce, eccetera. Dio non si è mai riposato. Quando è che si riposò? Si riposò quando ha creato l'uomo. Perché? Perché finalmente ha trovato qualcuno a cui perdonare i peccati. Questo è il riposo di Dio. L'impressione che ci sia, non allo stesso modo, ma anche qui Paolo voglia dire questo qui, cioè che tutto il disegno di Dio che a questi gentili sfugge, e anche a noi è sfuggito e sfugge tanto, tutto il disegno di Dio non è altro che la rivelazione della sua bontà, della sua misericordia. Sembra che voglia dire a questi gentili, certamente vuol dire voi dovete considerarli nella loro situazione per voi. Loro sono in questa situazione perché Dio vuol favorire voi adesso. È a vostro servizio che loro sono induriti, che è un'altra visione completamente opposta di quello che abbiamo coltivato per tanti secoli. Uniamo la nostra preghiera insieme a tutta la nostra comunità, a tutti quelli che pregano per ottenere il dono della pace. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché ricordi sempre a tutti che la misericordia del Signore si estende a tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore perché ci dia di riconoscere in noi stessi la necessità che dalla disobbedienza passiamo a godere della sua misericordia. Preghiamo. Preghiamo perché la violenza che genera odio non sia nel cuore degli uomini, ma venga sostituita da un sentimento di conciliazione. Preghiamo. Preghiamo per le vittime di tutte le guerre, delle presenti e di quelle che purtroppo si annunciano nel Medio Oriente, ma anche al di là del Medio Oriente, in Africa, tra Somalia e Etiopia. Preghiamo.
Per tutta la nostra famiglia, in modo particolare per Paolo e Mariam che sono qui oggi con noi, per tutti i fratelli, le sorelle e gli sposi, ricordando oggi Angela e Daniele Bonaccini che ricordano il loro anniversario di matrimonio. E preghiamo anche per Barbara e Sergio che lo celebreranno domani, il loro ricordo dell'anniversario del matrimonio. Per tutti i loro figli preghiamo.
Volevamo io e Stefano ricordare Monsignore Elio Tinti, che è morto martedì scorso. Era stato parroco della chiesa di San Cristoforo a Bologna e vescovo della diocesi di Carpi. Preghiamo.
Chiedo una preghiera per il papà della Rupe, che è morto stanotte. I funerali sono stamattina a San Giovanni Rotondo. Alberto ci andrà per tutti noi. Era un uomo di una testimonianza di fede e dolcezza grandissima, e quindi così lo ricordiamo. Ricordiamo la Lina, i suoi fratelli e l'anziana mamma che è ancora viva. Si chiamava Michele. Preghiamo.
Ricordiamo anche le professioni di un bel gruppo di sposi che è stata il 29 settembre, la ricordiamo oggi, ringraziando con loro il Signore. E preghiamo.
Volevo pregare come sempre per la pace nelle nostre famiglie. Oggi prego anche per Raffaele che compie gli anni e per tutta la mia famiglia in particolare. Preghiamo.
Raccogliendo tutte le intenzioni di tutti quelli che ci seguono e per tutta la comunità, preghiamo infine per tutte le vittime di queste ore. Preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio che con te vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.